Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
È la quarta volta che ci occupiamo del sesto comandamento. Può darsi che tante cose le ripeto, non lo so nemmeno io perché non ricordo quanto ho già detto o no. Comunque, vi dico questo, quello per cui mi sono un po' preparato. L'atto sessuale, chiaro, il comandamento dice non commetterai adulterio. Di per sé non è un atto sessuale che è male, ma è il fatto che l'atto sessuale è sempre un rapporto, una relazione, stabilisce o in verità o in menzogna una relazione con un'altra persona e naturalmente poi attraverso di lei con molti altri. E allora l'atto sessuale diventa un male se la relazione che stabilisce, se quella relazione è un male. Il rapporto, la relazione tra una persona sposata e un'altra persona al di fuori del suo matrimonio viene chiamata adulterio proprio per dire che è una relazione che non rispetta le persone. Ed è gravissimo, tanto che nell'Antico Testamento si dice che va punito con la morte, almeno il libro del Levitico 20 al versetto 10. Ma perché va punito con la morte? Perché è gravissimo? Appunto perché rovina molte cose, rovina le relazioni. Anzitutto ignora la benedizione di Dio, la benedizione che c'è sul matrimonio. Quindi stabilendo una relazione al di fuori del matrimonio viene in qualche modo disprezzata, ignorata la benedizione che Dio ha dato sul matrimonio. Ma poi si vede che le conseguenze di questo adulterio sono sofferenza e sofferenze molto profonde per la moglie, per i figli, per i genitori, per i parenti, e rende instabile tutta la società. Poi ci sono anche molte conseguenze a lunga scadenza, quelle sono imprevedibili e vanno avanti nelle generazioni, sui nipoti, sui bisnipoti. Non solo, ma anche nella società stessa crea una mentalità, noi diremmo scandalizza, cioè mette ostacolo alla formazione dei giovani, mette impedimenti ad uno sano sviluppo delle relazioni in tutta la società, ma soprattutto crea e sostiene una mentalità senza fede, un paganesimo, e abbassa il tono della comunità di fede se chi commette l'adulterio appartiene ad una comunità di fede. Noi ovviamente abbiamo l'esempio di Gesù, non giudichiamo o non condanniamo, questo non vuol dire che non facciamo discernimento. Gesù, quando ha incontrato la donna sorpresa in flagrante adulterio, Giovanni 8, le dice alla fine: neanch'io ti condanno. Quindi Gesù non vuol punire, però ciò non significa che quello che aveva fatto non sia peccato, anzi gravissimo, perché Gesù le dice: d'ora in poi non peccare più. Quindi è segno che Gesù sa, e lo testimonia con queste parole, che quel peccato, quello che aveva fatto, era peccato ed era molto grave. D'ora in poi non peccare più. Perché Gesù non condanna, però dà questa raccomandazione? Perché lui guarda al futuro della donna. Quella donna potrebbe diventare una santa, accogliendo l'amore di Dio attraverso di lui. Potrebbe diventare un'evangelizzatrice, come lo è diventato la samaritana che sentiamo nel Vangelo sempre di Giovanni, il capitolo 4, la quale, nonostante avesse avuto 5+1 uomini, lei, accolta e amata da Gesù, è diventata evangelizzatrice per tutto il suo popolo. Per questo, pur sapendo che l'adulterio è gravissimo, non giudichiamo, non condanniamo chi lo commette, ma gli diamo la possibilità di cambiare vita e di diventare un sostegno per tutta la comunità e per tutta la società. Ma noi diciamo che con questo comandamento viene detta una parola anche sulle esperienze sessuali dei ragazzi e giovani che non sono sposati, quindi non commettono adulterio, se stabiliscono una relazione sessuale gli uni con gli altri. Però noi diciamo anche questo è peccato. Cosa vuol dire peccato? Che non è da fare, non è qualcosa che fa bene alla loro vita, non fa bene alla società, non fa bene a nessuno, anzi fa male, perché queste esperienze sessuali non, tra i ragazzi e tra i giovani, non manifestano e non rivelano l'essere di Dio, che è amore puro e santo e che è comunione, comunione vera e profonda ed eterna. Quindi non esprimono queste esperienze sessuali, non esprimono amore, anche se lo chiamano amore. Ma non l'amore che viene da Dio, che è dato da Lui, e non preparano ad amare, anzi impediscono lo sviluppo sano della personalità del ragazzo o del giovane. Creano una mentalità che la vita è ricerca di piacere e non che la vita è qualcosa di serio che va vissuta con responsabilità pensando al futuro. I giovani e i ragazzi che non sanno dominarsi anche nella sessualità non si preparano a formare una famiglia stabile, perché rimangono egoisti, diventano instabili, superficiali, materialisti, e anche se si sposeranno saranno sempre a rischio, perché abituati a stabilire relazioni con chi non appartiene a loro, con chi non è benedetto per stabilire una relazione stabile con loro, e quindi anche se si sposeranno saranno preda facile dell'adulterio e poi del disordine conseguente. L'amore vero, l'amore divino, è rinuncia, quindi capacità a rinunciare, e chi vuole abituarsi all'amore vero deve essere abituato a saper rinunciare. L'amore tra l'uomo e la donna diventa pienezza e soddisfazione vera quando è stabile, quando è duraturo, quando l'uno può garantire all'altro sicurezza, quando questo amore non è chiuso in sé, ma aperto, perché è da queste relazioni d'amore che viene la vita. È di queste relazioni che Dio si serve per dare la vita ad altri uomini. E quindi queste vite nuove, bambini che nascono, hanno bisogno per crescere di un ambiente che dia a loro serenità, pace e armonia. Per questo è necessario che i giovani si preparino, siano pronti per vivere la loro relazione in maniera stabile, in maniera non egoistica, e invece che sia un ambiente di generosità. Oggi sta diventando poi un'opinione accolta, addirittura una moda, la cosiddetta convivenza, cioè provare ad amarsi convivendo. Quindi due giovani non si preoccupano di prepararsi, di allenarsi nell'amore, ma dopo poco tempo che si conoscono provano a vivere insieme e dicono: se va, siamo fortunati e andremo avanti, se non va, cambiamo. Ma è una mentalità, ovviamente, che si può facilmente capire che non sta in piedi. Anche facendo un paragone, uno non può provare a costruire una casa. Deve essere sicuro, anzitutto, di avere le possibilità economiche per farlo. Poi deve essere sicuro che il terreno su cui fabbrica la casa sia un terreno sicuro, non un qualcosa di tipo una pozzanghera, un terreno acquitrinoso. Allora non costruisce la casa, non prova. Deve essere sicuro. Provare ad amare è come provare i fiammiferi. Vanno tutti bene in quel momento che si provano, ma poi quando si adoperano non ci sono più. Così provare i sentimenti si funzionano al momento, ma dopo non durano, non ci sono quando servono, quando serve una stabilità e una sicurezza. È un po' come provare gli egoismi. Fino a che punto il mio egoismo viene soddisfatto dal vivere insieme con un'altra persona? Fino a che punto è soddisfatto il suo egoismo, la sua ricerca di piacere, i suoi sentimenti? È come vedere se l'altro mi soddisfa, se mi piace. Ma questo non è amore. È un gioco che si rivela ben presto inutile, anzi dannoso, con grandi conseguenze terribili, come si può vedere tante volte, come diventano luoghi di ricatti economici e affettivi. Tengono i bambini come ostaggi e poi devono ricorrere addirittura tante volte ad avvocati e giudici. È una situazione davvero difficile. Nel Vangelo della Samaritana vediamo un po' come lei ha avuto 5 mariti e poi ne ha provato un altro sempre insoddisfatta. Certo che nessuno dei giovani fa un programma quando comincia una storia d'amore ad aver 5, ad aver 6, ad aver 7 tentativi, seminare magari sofferenze o addirittura figli in giro per il mondo. Ho incontrato una volta un uomo che aveva 5 figli, ma tutti con donne diverse. Come sono cresciuti quei figli? Come può stare lui, come può sentirsi padre? Per ognuno che lo chiama papà deve sentirsi in colpa, deve sentirsi non un papà, ma un traditore. Ma poi si vede che anche dopo tanti anni che due vivono insieme o in convivenza o anche in matrimonio, se il matrimonio non viene coltivato adeguatamente con la preghiera, è facile che anche dopo 20 anni o più si lasciano, perché la donna abbandona l'uomo e trova le scuse. Si rende conto che è sempre stata usata, sfruttata, cosificata e non amata. E di questo qualcuno se ne rende conto dopo molti anni che vivono insieme. Quindi nella convivenza difficilmente imparano l'uomo e la donna a donarsi l'uno all'altro, perché non si sono educati, esercitati a portare la croce. E poi non godono tra di loro della presenza di Gesù. Quelli che decidono la convivenza rimangono sempre in una certa insicurezza o incertezza che crea tensione dentro nella loro vita, nel loro profondo, perché si sentono, devono sentirsi continuamente in un condizionamento. Pensano, devo piacergli, devo fare quel che posso per piacere a lui, altrimenti mi lascia, o per piacere a lei, altrimenti mi pianta lì. Quindi non hanno mai la certezza di un vero amore reciproco. Non hanno riposo né pace profonda. E quindi una conseguenza anche di questa sono molti mali psicosomatici, compresi i tumori, che le cellule del corpo, quando vivono continuamente in una tensione psichica, non sono a posto e si ammalano. Nel fidanzamento tradizionale, quello che abbiamo conosciuto fino a qualche decennio fa, dove i ragazzi erano fidanzati e prima di aver rapporti sessuali dovevano attendere il matrimonio, lì erano costretti ad allenarsi per purificare il loro amore, cercarsi, desiderarsi, aspettarsi senza possedersi. Imparano in questo modo ad attendere, a pazientare, a rispettare la libertà dell'altro, e si esercitano anche a far fatica, ad avere perseveranza, a dominare se stessi, a rinunciare al piacere. E questi sono esercizi che maturano la vita interiore, mettono alla prova l'amore vero, esercitano a donarsi, si allenano a donarsi, a donare se stessi e a vedere l'amore come un cercare il bene dell'altro, non il proprio bene. La convivenza questi passaggi li ignora, perché la convivenza vuole tutto subito, ma il tutto subito non fa crescere. L'amore vero ha bisogno di esercizio prolungato per svilupparsi e per esprimersi. Inoltre c'è da dire anche che decidere la convivenza per dei cristiani significa impostare la vita senza riferimento alla fede, senza la benedizione di Dio e della Chiesa, ignorando la comunione con i fratelli di fede, e cioè far conto solo sulle proprie forze. E questo è chiaramente lo sviluppo dell'orgoglio e crea origina solitudine. Il cristiano cerca di condividere anche la sua fede nelle relazioni che stabilisce, soprattutto se stabilisce una relazione per tutta la vita. Sa che deve accompagnare il coniuge fino alle porte del paradiso, o farsi accompagnare dal coniuge fino alla città celeste. Quindi su questa strada si mette solo con la benedizione del Signore e con la benedizione di tutta la Chiesa che lo accompagnerà su questa strada. Infatti, se leggiamo San Paolo, vediamo come lui veda il matrimonio e quindi la vita familiare, la vita sponsale, come una vocazione, come il luogo della rivelazione del Dio, della misericordia e dell'amore. L'amore del marito per la moglie e viceversa manifesta quello di Cristo per la Chiesa e viceversa. Ha dato se stesso per lei, dice nella lettera ai Efesini, capitolo 5. E la risposta della Chiesa al Signore Gesù è rivelata dalla sottomissione della moglie al marito, che ovviamente non è da intendersi come remissività, ma come amore vero, perché anche l'amore del marito per la moglie non è l'amore di un padrone, ma del servo che dà se stesso per lei. Come il rapporto di Gesù con la Chiesa è inscindibile, così anche il rapporto degli sposi. Come il rapporto di Gesù e della Chiesa è visibile, cioè il rapporto di Gesù con la Chiesa diventa visibile per analogia nel rapporto inscindibile del marito con la moglie. Se vivono nella fede, vivono nella fede e vogliono essere marito e moglie, gli sposi vogliono essere una comunione importante per Dio e quindi per tutti gli altri uomini, perché manifestano un aspetto o molti aspetti dell'amore di Dio agli altri uomini. Gli sposi non cristiani non sono uniti dalla passione o da un contratto freddo economico, come lo si può leggere anche nel libro di Tobia. Tobia e Sara nella loro preghiera dicono che non si sono uniti per la passione, ma ma si sono uniti per un'obbedienza a Dio. Quindi anche gli sposi cristiani possono vedere il proprio matrimonio, vedere la bellezza e l'importanza e trovare le motivazioni per le fatiche che fanno a vivere insieme e ad amarsi, le possono vedere nel fatto che la loro unione è rivelazione dell'unione di Gesù e dell'appartenenza della Chiesa a Gesù. E anch'essi in questo modo sono uniti a Gesù e appartengono alla Chiesa in un modo molto, molto proficuo e bello. Il matrimonio è il luogo dove il servire il Signore è concreto e visibile, fa risplendere la santità di Dio. Per questo l'adulterio può essere paragonato ad una abiura della fede, ad un'idolatria. Allora, appunto, per data la gravità dell'adulterio, bisogna imparare, e quindi bisogna insegnare ai ragazzi, ai giovani, a distinguere e a gestire le tentazioni, a saperle riconoscere e a saperle dominare, le tentazioni che provengono dal proprio corpo o dalle insoddisfazioni dell'anima. Bisogna imparare a distinguere le tentazioni e a saperle dominare. Già il libro del Siracide, al capitolo 9, ci dà alcuni esempi, quando dice: non darti interamente a una donna, sicché essa si imponga sulla tua forza. Non dare appuntamento a una donna licenziosa, perché tu non abbia a cadere nei suoi lacci. Non frequentare una cantante, per non essere preso dalle sue seduzioni. Non fissare il tuo sguardo su una vergine, per non essere coinvolto nella sua punizione. Non perderti dietro alle prostitute, per non dissipare il tuo patrimonio. Non curiosare nelle vie della città, non aggirarti nei luoghi solitari. Distogli l'occhio da una donna avvenente, non fissare una bellezza che non ti appartiene. Per la bellezza di una donna molti si sono rovinati. L'amore per lei brucia come un fuoco. Non sederti accanto a una donna sposata e con lei non frequentare banchetti bevendo vino, perché il tuo cuore non corra dietro a lei e per la passione tu non vada in rovina. Ecco, qui l'autore del libro del Siracide dà alcuni insegnamenti proprio per saper gestire, riconoscere e gestire le tentazioni, perché se uno non sa dominarsi fa presto a cadere anche nell'adulterio. Quindi bisogna avere una formazione adeguata spirituale. Per questo abbiamo l'esempio di tanti santi, vergini martiri, coniugi che hanno vissuto una fedeltà eroica, coniugi che hanno saputo vivere la castità matrimoniale, santi che hanno consacrato le energie d'amore, maschile e femminile, le hanno consacrate queste energie ai poveri, ai piccoli, ai malati, ai morenti, ai lebbrosi. Santi che hanno saputo rinunciare al matrimonio per donare a Gesù preghiera e azione. Infatti noi ci accorgiamo che le persone su cui si può contare sempre sono quelle che sanno dominare la propria sessualità e dedicare il proprio amore al Signore nella purezza. Di quelle persone si può contare sempre, e questi santi o queste persone anche che ci sono attorno a noi incoraggiano tutti, posi e non, incoraggiano tutti a vivere l'amore vero e puro, a vivere quell'amore che ha la sua origine in Dio Padre. Anche gli sposi hanno periodi brevi o lunghi di difficoltà nella loro relazione, quindi devono essere preparati a portare la croce anche dentro la loro relazione matrimoniale. Allora possiamo anche chiederci come faranno i giovani a non essere rovinati. Abbiamo visto come negli esempi che ci ha dato il libro del Siracide che ho letto, nessuno si conclude dicendo non evitare la tal cosa perché è peccato, ma perché rovina la tua vita, per non rovinarti, perché il peccato è appunto questo, è un'azione che rovina la vita e rovina la vita di tutta la società. E allora come fanno i giovani a essere preparati? Dice il Salmo 119, custodendo le tue parole. Come farà un giovane a tener pura la sua vita? Custodendo le tue parole. Ecco perché è importante cercare la parola di Dio, aiutare a conoscerla e ad amarla, perché la parola di Dio è forza ed è luce. E questa parola del Salmo è anche il consiglio che ci danno i santi. E dicono che quelli che fanno riferimento e cercano la parola di Dio e vivono una vita pura, crescono come fiori profumati anche nel fango della pozzanghera o anche nel letamaio addirittura. Come un giglio tra le spine, dice anche il libro Il Cantico dei Cantici. Si può dire ancora una cosa, dico questa un po' per concludere tutto il nostro passaggio sul sesto comandamento, che nella mentalità o nella cultura odierna è entrata in profondità qualcosa della cultura orientale dell'induismo, per esempio della cosmogenesi dell'induismo, che dice che noi veniamo dall'uno e quindi dobbiamo far di tutto per tornare all'uno. Naturalmente quest'uno, anche se lo scrivono con la U maiuscola e dicono che si può chiamarlo Dio, è un uno individuale, non un Dio comunione come noi lo conosciamo, Dio Trinità. Per questo nella mentalità di oggi si diffonde questa insopportazione alle differenze e diversità sessuali, tanto che si dice che, cioè si diffonde questa ideologia dell'indifferenza sessuale, per cui si dice che le differenze maschio e femmina sono frutto della cultura, di come siamo stati educati. E allora si cerca di portare nelle scuole ai bambini, da quelli dell'asilo nido, quelli delle scuole materne, elementari e su, si cerca di portare degli insegnamenti che non tengono più conto delle differenze naturali che ci sono evidenti tra maschi e femmine. Questo deve essere proprio la conseguenza del fatto che non si conosce più e non si vuole più avere a che fare con un Dio che è Trinità, che è comunione, per cui non si cerca nell'umanità la comunione, ma la propria di affermare la propria individualità. Se noi non abbiamo davanti un Dio comunione, la comunione di Dio Padre e Figlio e lo Spirito Santo che continua a dare contenuti e a dare sviluppo a questa comunione e a riversarsi all'esterno, se non c'è una chiarezza e un amore e una conoscenza di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, di Dio comunione, allora diventa facile il cammino anche di questa nuova ideologia dalla quale la comunione viene esclusa a priori. Il rifiuto della rivelazione cristiana porta a giustificare, addirittura a cercare le aberrazioni con le quali poi l'umanità si distrugge. Naturalmente questa ideologia dell'indifferenza sessuale, che poi porta a quelle manifestazioni che si chiamano gender, che dicono appunto che le differenze sessuali sono create dalla cultura e allora vanno invece ignorate per farci essere tutti uguali, poi crea un'infinità di contraddizioni, per cui si vede che noi siamo fatti per rapportarci gli uni gli altri, e allora si cerca un'infinità di modi di farlo, e si parla di eterosessualità, omosessualità, trans, bisessualità, eccetera, eccetera, un'infinità di modi, in modo che queste nostre relazioni interpersonali vengono determinate dal sesso, da quello che uno ritiene di avere o che desidera, non da quello che ha, per cui crea una grande confusione nei rapporti con gli uomini. Uno non sa più se chi ha davanti è un uomo o una donna, non so più come fare a rivolgersi a quella persona per non offenderla. Crea un vivere surreale, impossibile, disordinato, dove ognuno soddisfa istinti ed egoismi, e quindi tutta la vita diventa qualcosa di impossibile. Qui non c'è posto per la parola di Dio. In queste ideologie non c'è posto per la nostra fede. Allora noi vogliamo continuare a tenere la nostra fede, il nostro amore a Dio al primo posto. Non la diamo il primo posto al sesso né al piacere, ma lo diamo alla nostra vita interiore, al nostro rapporto che continuiamo a coltivare col Padre che Gesù ci fa conoscere, quindi con Gesù che continua a rivelarci l'amore del Padre, e questo amore che abbiamo per Gesù e per il Padre è un amore che è lo Spirito Santo, questo rimane vivo anche nei nostri rapporti interpersonali, rimane l'unico sostegno che hanno anche gli sposi, che hanno anche i fidanzati, che hanno anche tutti quelli che camminano nella scelta della propria strada nella vita. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.